Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un saluto a Cristina Marras, la voce che apre e chiude tutti i podcast, e ai ragazzi del Dalek Studio di Messina che mi ospitano per registrare questo podcast. Start Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Mi piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Start Me Up. Per farlo ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Start Me Up, gruppo d'ascolto.
Start Me Up, gruppo d'ascolto.
Lo puoi trovare solo se lo cerchi tu direttamente su Facebook. Del gruppo ne parlerò soltanto nei podcast, senza promuoverlo sul blog o i canali social di Start Me Up. Voglio che sia qualcosa di totalmente esclusivo e riservato a chi ascolta Start Me Up e lo ha a cuore quasi quanto me. Perché entrare nel gruppo? Per essere parte attiva del podcast, consigliarmi e discutere i temi che trattiamo di volta in volta e proporne magari anche degli altri per i podcast a venire. Io non vedo l'ora di conoscerti. Digita adesso su Facebook Start Me Up gruppo d'ascolto.
Start Me Up gruppo d'ascolto.
E mi raccomando, non lo dire a nessuno. È forse lo strumento più longevo da quando è nato internet, tante volte dato per morto, ma a quanto pare vivo e vegeto. Mi riferisco alla posta elettronica, uno strumento chiave per un settore del marketing che è, manco a dirlo, l'email marketing. Ne parlo in questo podcast, il secondo che dedico al Web Marketing Festival di Rimini, con Vito Esposito, che lavora per Search On Media Group, la società che c'è dietro a questo grosso evento. Ciao Vito e benvenuto a Start Me Up.
Ciao, grazie mille.
Visto l'argomento, la prima domanda che mi viene in mente è: qual è la strategia che state mettendo in atto dal punto di vista dell'email marketing per comunicare al meglio l'evento?
Allora, guarda, innanzitutto ti faccio facciamo una premessa, anche per chi non conosce il Web Marketing Festival, è un evento estremamente complesso. Difatti c'è il fulcro che è la parte formativa, con tantissimi speech, però all'interno del Web Marketing Festival ci sono tantissime altre attività, dal job placement al business match, eccetera eccetera, per cui noi parliamo di circa 50 eventi. È come se il Web Marketing Festival fosse un grande contenitore che contiene al suo interno altri 50 eventi. Detto ciò, è normale che una strategia di mail marketing, quello che deve fare è innanzitutto comunicare la complessità dell'evento a cui insomma si richiede la partecipazione, ma soprattutto far capire la complessità, ma non disperdere l'attenzione dell'utente, quindi cercare di presentare nella maniera più chiara possibile ogni singola attività. Ne viene che la comunicazione di mail marketing deve essere realizzata con una tecnica che si chiama drop mail, ossia come se le mail fossero delle piccole gocce che di volta in volta vanno insomma a colmare un po' la conoscenza dell'utente sul festival. Quindi quello che facciamo tendenzialmente, partiamo da molto lontano, quindi quasi un anno prima alla presentazione, a presentare l'edizione successiva del festival, e in ogni mail tendiamo a comunicare un aspetto del Web Marketing Festival.
Quindi immagino che il fattore tempo sia centrale.
Sì, esattamente, e difatti partiamo con molti mesi di anticipo, tendiamo a fare una programmazione durante l'anno di tutte le piccole attività o le grandi attività che vogliamo lanciare di volta in volta, quindi facciamo un piano strategico di massimo, un piano editoriale di massima di mail marketing, e poi all'interno andiamo a inserire tutte le altre comunicazioni. Poi ci sono delle costanti, noi per esempio il Web Marketing Festival rimane sempre un'attività molto includente, quindi nella comunicazione del Web Marketing Festival noi cerchiamo sempre di avere anche dei feedback da parte dell'utente, per esempio su che materie, su che subject vorrebbe o che topic vorrebbe fosse trattato all'interno del Web Marketing Festival, eccetera. Cioè abbiamo sempre un atteggiamento molto coinvolgente, molto includente con l'utente che riceve le nostre comunicazioni.
State ascoltando Start Me Up. Al microfono c'è Fabio Bruno e al telefono in questo podcast c'è Vito Esposito di Searchon Media Group. Vito, abbandoniamo per adesso il Web Marketing Festival e veniamo all'altro ambito di tuo interesse, ovvero il no profit. In questo caso, non essendo, almeno credo, l'obiettivo la vendita, cosa cambia nella strategia di email marketing? Immagino che il coinvolgimento emotivo abbia un ruolo centrale.
Guarda, il coinvolgimento emotivo, ovviamente, trattandosi di terzo settore, è sicuramente importante. Io però sono un po' più fautore del... come dire, della tesi un po' più razionale, nel senso che mi piace dare accountability sulle attività della non profit o dell'ente del terzo settore, insomma, di cui stiamo occupando la campagna. Ciò che cosa significa? Significa innanzitutto dare trasparenza sull'operato, ma poi rendicontare, ossia fornire dati all'utente o al possibile donatore, al potenziale donatore o al donatore, al socio, di quello che realmente la ONG o la realtà non profit ha realizzato nell'ultimo anno, negli ultimi 6 mesi, in un lasso di tempo, oppure grazie alla donazione specifica che è provenuta da quel donatore. Insomma, per me la parte emotiva è ovviamente importante, poi dipende anche dai periodi dell'anno, ovviamente quando siamo in campagna di Natale la parte emotiva spinge sempre particolarmente bene, però la parte di accountability e trasparenza di una ONG, cioè far vedere davvero all'atto nella maniera più pratica possibile le ripercussioni che sta avendo la ONG grazie anche al supporto, per me è assolutamente importante. Quindi ok la parte operativa, però la parte razionale è altrettanto importante, quindi far capire che davvero si sta contribuendo a qualcosa.
Il lavoro di email marketing è, come ogni cosa in azienda, frutto di una squadra. Quali sono le figure professionali che devi avere al tuo fianco per portare a termine un lavoro fatto bene?
Ma sicuramente la parte grafica all'interno di una newsletter è fondamentale, di una DM, di una newsletter è fondamentale, quindi sicuramente un grafico per la parte appunto prettamente visiva. Considera che il tempo di lettura di una newsletter si sta riducendo ogni volta, insomma, un po' in più. Attualmente siamo intorno ai 3-4 secondi di tempo per catturare l'attenzione dell'utente, quindi con queste statistiche è chiaro che la parte visiva, che siano immagini, che siano GIF o che siano un video all'interno della newsletter è assolutamente fondamentale. Quindi sicuramente poter collaborare con un buon grafico. Poi sulla parte invece prettamente di contenuti, che è una parte che manda sempre un po' in crisi gli email marketer, no? Se cercare sempre contenuti interessanti per generare aperture e click. Sicuramente lì si può lavorare molto con i social media manager, per esempio. Loro per indole, per natura stessa del loro lavoro, sono costretti, lasciami passare il termine, a creare sempre dei contenuti nuovi e anche molti contenuti al giorno, perché tendenzialmente un social media manager realizza molti post per la stessa azienda durante il giorno. Quindi un confronto con un social media manager è sicuramente costruttivo per capire quali contenuti stanno funzionando di più e quindi realizzare eventualmente una newsletter dedicata.
Condividere la newsletter sui social la reputi una buona pratica?
È sicuramente una buona pratica, ma è soprattutto una buona pratica quella inversa, ossia cercare di offrire tramite newsletter la possibilità alle persone di iscriversi ai canali social dell'azienda, per il semplice fatto che i canali preferiti di comunicazione di una persona possono variare nel tempo, quindi oggigiorno interagisco maggiormente con la newsletter, domani potrebbe essere la pagina Facebook dell'azienda il mio principale mezzo di comunicazione, quindi è sempre opportuno lasciare un ventaglio di canali a disposizione dell'utente, e poi è sempre l'utente che sceglie tramite che canale, insomma, entrare in contatto maggiormente con noi, quindi è corretto offrire più opportunità possibili. Quindi l'integrazione è vera in un senso, ma è vera anche nel senso contrario. Ti faccio un esempio: l'attività di Facebook Lead, per esempio Facebook Lead ADS, è molto importante per andare a ampliare il database. Sono campagne che tramite Facebook si riescono, insomma, a realizzare e hanno la finalità di ottenere il contatto mail dei nostri, insomma, di una base utenza, ecco.
Vito, quali sono gli strumenti che utilizzi più frequentemente nel tuo lavoro di ogni giorno?
Ma guarda, insomma, sembra ovvio, però io quando devo scegliere una piattaforma di invio guardo moltissimo all'editor. Ora, diciamo, tendenzialmente la creazione delle newsletter può avvenire con due tipologie diverse: uno attraverso la creazione di una newsletter via HTML e l'altra con metodi come il drag and drop, quindi il trascinamento di blocchi. Questa parte qui ovviamente è la parte più semplice, perché non ha bisogno di competenze tecniche particolarmente specifiche. Però non tutti gli editor sono uguali, e tranquillamente una newsletter tra un editor un po' più semplice, di più semplice utilizzo, più intuitivo, eccetera, con un editor un po' più complesso che non ha tante funzioni, può portarti via molte ore di lavoro. Questo per quanto riguarda l'impaginazione della newsletter. Per quanto riguarda i contenuti, invece, oltre, insomma, alle newsletter più puramente commerciali, dove sono più di vendita del prodotto, per la parte di newsletter a me piace affidarmi a volte a Ubersuggest o Answer the Public, per esempio. Sono delle piattaforme che all'inserire una parola danno dei suggerimenti di tematiche affini che gli utenti cercano. Quindi, non so, ti faccio un esempio: con Ubersuggest, se si inserisce una parola tipo, non lo so, cosmetici, per esempio, ti darà delle indicazioni dei volumi di ricerca su cosmetici. Molto spesso, ma per esempio, un esperimento che facevo proprio 2 o 3 giorni fa su un cliente, una delle affinità maggiori con cosmetici, per esempio, è fondotinta o crema antiruga, quindi dà delle indicazioni di quali sono i temi maggiormente cercati dagli utenti. Answer the Public ti dà dei temi per lo più complementari, quindi tu inserisci cosmetici, ti dà delle indicazioni, per esempio cosmetici che non contengono paraffina, come fare, insomma, quali sono i vantaggi dei cosmetici biologici, ti dà alcuni temi su cui appunto andare ad espandere la tua comunicazione anche via email marketing.
E invece quelli che usi per misurare gli effetti delle campagne?
Allora, la misurazione delle statistiche di invio, tendenzialmente ogni piattaforma di invio ormai ha la propria misurazione interna, per cui insomma, mi affido a quelle che sono le misurazioni interne. Ovviamente il tutto va incrociato con Analytics per vedere le conversioni, quindi è bene tracciare il tutto attraverso dei codici UTM sempre e comunque. Per quanto riguarda invece le misurazioni un po' più tecniche, ossia di dominio, di bontà del dominio, insomma, e degli IP di invio, io utilizzo MX2Box, che è una piattaforma abbastanza potente ed è gratuita, che ti dà una panoramica del, se, per dirla in maniera un po' semplice, se gli IP da cui invio, piuttosto il tuo dominio, è inserito in alcune blacklist, se è scritto, se i registri ISP e di GIM sono correttamente settati, insomma, ti dà una panoramica tecnica sulle performance dei tuoi invii, ecco.
Sto mettendo in piedi una playlist con brani scelti dagli ospiti dei vari podcast. La scelta può essere dettata dal proprio brano preferito o quello che meglio identifica il proprio lavoro. Tu quale scegli?
Guarda, io ti posso dire il brano che stavo ascoltando prima dell'intervista, che secondo me è anche molto indicativo del mestiere del web marketer. Io sono appassionato di musica latina, quindi nello specifico è una salsa. Si chiama Yo no quería engañarte, di Victor Manuel, che in spagnolo significa non volevo ingannarti, ed è un'ottima, è qualcosa che non dovrebbe mai succedere quando si parla con un cliente, no? Creare delle aspettative un po' troppo alte, per cui poi si hanno dei problemi su quelli che poi insomma sono eventualmente i risultati che non sono in linea con quello che si aspetta il cliente, ok? Quindi è sempre bene chiarire con anticipo e non ingannare il cliente né volontariamente né involontariamente per poter ottenere il lavoro.
Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a te, Fabio.
Lui era Vito Esposito di Search On Media Group. Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiup.it. E ci trovate anche la descrizione e i link al Web Marketing Festival di Rimini, con tutte le informazioni per poter partecipare. Tra l'altro vi conviene affrettarvi perché le iscrizioni stanno per chiudere. Io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast e se vi va di far crescere StarMeUp, Cristina fra un attimo vi consiglia come fare, in modo totalmente gratuito. Ci sentiamo la settimana prossima. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostartmeup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di Smartwork, idee digitali per il mondo reale, e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it.